Libero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno quindi a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 15:31 minuti qui in diretta oggi sabato 10 dicembre e non abbiamo purtroppo per voi le consuete voci alla conduzione della rabbia del sabato sera, ma dato che ci sono diversi collegamenti in programma questo pomeriggio, abbiamo un po' rattoppato la situazione e quindi andremo in diretta con una serie di interviste e di aggiornamento, come sempre dalle piazze che si mobilitano in Italia, ma non solo. E infatti parleremo con un compagno operaio a Treviso rispetto alle novità, purtroppo negative direi, relative al contratto metalmeccanico firmato da Fiom, Fim e Wilm, e quindi con lui andremo un po' ad analizzare cosa cambia per i lavoratori rispetto a questo nuovo contratto e cosa poi a cascata in realtà cambierà anche per gli altri lavoratori. Poi ci metteremo in collegamento quasi subito con la Marzolo Occupata, quindi qua a Padova in via Marzolo al Civico 4, con un'iniziativa internazionalista che oggi vede dalle 17 la proiezione di diversi video e di testimonianze dirette, per poi passare a una cena benefit il cui ricavato servirà proprio per finanziare le spese di aiuti umanitari nelle regioni del Donbass colpite dalla guerra. Cercheremo anche di metterci in collegamento con Torino, con la manifestazione partita alle 15 da Piazza Graf, manifestazione antifascista che quindi vede un'ulteriore tappa rispetto anche al presidio di sabato scorso, e poi vediamo se riusciamo anche a metterci in collegamento con i nostri compagni di Radiazione del Comitato di Lotta per la Casa, che si trovano in quel di Berlino grazie a un'iniziativa benefit appunto promossa dai compagni tedeschi proprio in solidarietà al Comitato di Lotta per la Casa e alla repressione che ha dovuto affrontare, e quindi ecco una serie di collegamenti che sicuramente ci terranno compagnia da qui alle prossime due ore. Detto ciò, come sempre vi ricordo che ci potete contattare sulla nostra pagina Facebook, su quella Twitter o ancora la mail contaminati@radiazione.info, e quindi uno stacco musicale e poi ci metteremo direttamente in collegamento con la Marzolo Occupata per avere qualche dettaglio in più rispetto all'iniziativa in solidarietà alle popolazioni del Donbass.
Impossibile,
svegliatevi gente, non è un treno in Valsusa,
sono i vostri soldi
mangiati da chi li usa, da uno stato di comodo
con la mafia collusa della vostra fiducia e di chi ne abusa. È la morte del mondo tra rifiuti e amianto. Alzate le mani al cielo e poi chiudetele a pugno. Per un nuovo giorno ce lo insegna la storia. Resistere sempre fino alla vittoria.
E se sarà sconfitta gliela faremo pagare, partendo da un foro fianco all'ultima scheggia, parallela all'ultimo chiodo che scheggia l'ultima trave. Orgoglioso della mia bandiera, un treno pur sotto una barriera, sfondo bianco, chi respira l'amianto, scavando quella galleria per citare i contro di questo mostro chiamato ferrovia. Non basta un'intera discografia.
Da Brescia a Basso Garda,
fermarci è impossibile.
Da Verso Valico a Trento,
fermarci è impossibile.
Da Susa e Mugello,
fermarci è impossibile.
Fermarci è impossibile,
fermarci è impossibile.
È solo un treno, ma l'interesse della casta. Ogni buco binario, da destra a sinistra, e non è terrorista chi difende la terra. Mettete vero in testa, la resistenza non si arresta. La testa non c'è svolta, champagne molotov, dai da bere alla tua sede di rivolta. Del resto la violenza, narrazione alla violenza, e fa più rumore un manganello che pesa.
Il Parlamento fermerà la tavola,
no garantito,
un cantiere non è
un forte convertito. Questo stato non c'è, ma va salito, ogni sbirro fa bam, un sasso è colpito. Fermarci è impossibile, fanculo i poliziotti e opinionisti bastardi pagati dai soliti stronzi. O i vostri silenzi, ignoranti e bigotti, io sto con le montagne come la banda Bassotti.
Mi senti o non mi senti?
E allora rieccoci.
No, sei in diretta. Non sei in diretta.
Aspetta. Ma non c'è musica.
Sì che c'è. No.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do.
E allora rieccoci, sono le 15:37, ancora in diretta qui su radiazione.info durante la rabbia del sabato sera. La canzone degli Oasis, sicuramente la metteremo dopo, si rivela un po' un pacco proprio perché i primi 30 secondi sono pressoché muti, ma ad ogni modo, parlando di cose serie, adesso siamo in diretta con una compagna che si sta apprestando appunto all'iniziativa di cui parlavamo poco fa alla Marzolo Occupata. Voce nota anche di radiazione.info, in particolare di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, quindi ti salutiamo e ti ringraziamo per il collegamento.
Ciao a tutti, grazie mille a voi per esservi collegati. E appunto, come un po' preannunciavi tu, vi parlo nella veste insomma di una compagna del Tazebau, del collettivo Tazebau e del coordinamento antifascista veneto di solidarietà con la resistenza nel Donbass. E appunto con il coordinamento abbiamo organizzato per oggi un'iniziativa in solidarietà della resistenza del Donbass, tema che insomma approfondiamo spesso con Tamburi Rossi grazie alla rissa, appunto, che è molto seguita insomma da Radiazione come tematica, e a cui dedichiamo la rubrica Voce Antifascista della Nuova Russia. E appunto in questa occasione abbiamo deciso di organizzare insieme all'associazione Nova Armonia questa serata che inizia alle 5, alle 17, con un'assemblea dibattito con tra l'altro la proiezione di materiale video e di testimonianze che la rissa ha preparato per noi. E poi russa e lotteria appunto sempre benefit. Questa iniziativa ha appunto infatti queste due anime, cioè da un lato il fatto di fare un po' di controinformazione in Ucraina e in Donbass in particolare, e dall'altro lato ovviamente raccogliere appunto un po' di fondi per riuscire a fare le spedizioni di aiuti alla popolazione del Donbass, che insomma in cui sono impegnate l'associazione Nuova Armonia da anni ormai, appunto fa questa ricerca, insomma recupera sia vestiti che alimenti, insomma, da mandare alla popolazione. Ecco, insomma, per noi è molto importante cercare di, insomma, sostenere iniziative come questa, infatti anche perché la radio cerca di dare più spazio possibile a questa tematica, ma anche noi come compagni qua di Padova, insomma, cerchiamo di sostenerlo proprio perché, come sappiamo, sostenere la resistenza in Donbass significa sostenere chi si oppone all'avanzata del fascismo e del nazismo in tutta Europa, perché insomma il Poroshenko e il governo golpista hanno proprio aperto le porte agli scheletri più reazionari di questo punto di vista, e questa per ovviamente servire gli interessi imperialisti del blocco NATO, impegnati a spingere sempre di più, insomma, sulle frontiere russe in un'ottica appunto di contraddizione interimperialista, che sempre di più col mordere della crisi spinge verso la tendenza alla guerra, insomma, argomenti che spesso affrontiamo. In particolare, insomma, mi sembra importante sottolineare il ruolo che ha l'Italia all'interno di questo scenario, perché noi lo diciamo sempre, l'Italia è ben inserita all'interno di tutti i fronti di guerra promossi dalla NATO, ma rispetto proprio al fronte con la Russia, insomma, c'è un particolare investimento in questo ultimo periodo, perché già, insomma, erano presenti i paracadutisti della Folgore in numerose esercitazioni che sono state fatte lì, ma nei prossimi mesi ci sarà un ulteriore rafforzamento di questa presenza, della presenza del nostro esercito, nostro fra virgolette ovviamente, nel senso che appunto verranno mandati in Lettonia 140 militari e poi nel 2018 ci sarà anche proprio il comando italiano a proposito del task force, della task force di azione ultra rapida, che appunto proprio sui paesi baltici ha la capacità di intervenire in 5 giorni in caso di emergenza nell'area, quindi proprio in un'ottica di inasprimento, insomma, dei rapporti. Poi adesso vediamo, rispetto alle politiche di Trump che sembrano per certi aspetti un po' discostarsi da quelle di Obama nei confronti della Russia, ma insomma, staremo a vedere, ancora presto per dirlo. Il fatto sta che, insomma, questo è uno dei fronti in cui gli imperialisti italiani sono estremamente impegnati, ma non è l'unico, perché come sappiamo, insomma, anche l'altro fronte caldissimo, come quello della Siria e dell'Iraq, vede schierati 1400 militari invece italiani, che facendo praticamente del contingente italiano il secondo per numero di soldati, quindi una presenza decisamente consistente, che fanno a pari con l'altra presenza forte in Libia, altro scenario di cui spesso, insomma, sono costretti a parlare anche i giornali mainstream, e sono appunto formato da 300 soldati, quindi insomma questo sono tanti diciamo tasselli di un puzzle che vede un impegno italiano su 33 missioni per 9.000 militari in tutto, spese che sono state finanziate anche recentemente ad aprile con 1,2 miliardi di euro, quindi insomma rendiamoci conto di quanto l'impegno insomma in campo bellico richiede l'Italia, insomma, a questo ovviamente a discapito di tutte quelle che sono le spese sociali da un lato, e ovviamente dei popoli che lo subiscono, questo impegno italiota, diciamo, neo-italiota. Ecco perché, insomma, è importante anche parlare di questo, ma anche mobilitarsi in sostegno di chi resiste, e anche facendo presente che, insomma, l'Italia è un paese di fatto in guerra, per quanto i nostri telegiornali e politici non cerchino di minimizzare, non dirlo, ecco.
Assolutamente. Difatti, in tempi anche in cui si parla di Costituzione, di difesa della Costituzione, non sarebbe neanche male, insomma, che molti ricordassero anche l'articolo 11, secondo cui in teoria l'Italia ripudia la guerra, ma poi, come dicevi anche tu e come vediamo da decenni e soprattutto attualmente, non è purtroppo assolutamente così. Noi ovviamente dai nostri microfoni rilanciamo l'iniziativa che c'è quest'oggi, come dicevi tu, dalle 17 alla Mensa Marzolo occupata, quindi in zona Portello, perché di fatto coniuga un po' l'informazione, quindi come si diceva verranno proiettati dei video e ci saranno delle testimonianze dirette da parte delle lavoratrici ucraine dell'associazione Nova Armonia, ma anche oltre all'informazione che è più che doverosa, altrettanto doverosa è anche la solidarietà concreta che si vuole portare al popolo del Donbass che resiste, al quale infatti verranno nuovamente inviati degli aiuti e la cena, infatti benefit di questa sera, come si diceva anche prima, serve proprio per questo scopo. Quindi insomma, per chiunque sia all'ascolto e voglia insomma passare una serata in compagnia, ma anche conoscere meglio questa situazione e dare il proprio contributo in termini di solidarietà, ovviamente l'appuntamento, lo ripetiamo, è dalle 17 e poi con la cena a seguire.
Assolutamente, tra l'altro poi c'è anche la super lotteria che voglio così solleticare gli ascoltatori dicendo che come primo premio c'è un orologio meccanico sovietico, quindi originale, racchetta, quindi insomma ricchi premi e cotignon anche a coronare uno spirito di solidarietà internazionalista che insomma è ciò che ci unisce a questi popoli che stanno dando il loro forte contributo contro la guerra.
Perfetto, allora noi sicuramente ci vediamo dopo e di nuovo appunto ti ringraziamo e appunto a tra poco.
Va bene, vi aspettiamo tutti, un abbraccio.
Ciao, grazie.
I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. About you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe
radio. È radiazione.
E allora rieccoci, sono le 15:51 minuti qui in diretta su radiazione.info durante la rabbia del sabato sera. Quest'oggi rattoppata appunto perché diversi conduttori sono altrove, ma sicuramente dopo in particolare ne sentiremo uno che contatteremo a Berlino, dove appunto si tiene un'iniziativa a benefit di solidarietà a favore dei compagni del Comitato di Lotta per la Casa di Padova, colpiti, come sappiamo, da svariate misure repressive. Detto ciò, tra pochissimo, come preannunciavamo anche all'inizio della trasmissione, ci metteremo in collegamento con un compagno a Torino rispetto alla manifestazione antifascista che, pubblicizzata dalle ore 15 da Piazza Graf, quindi in zona San Salvario, e sicuramente con il compagno ci faremo un po' dire le motivazioni per cui è promossa questa manifestazione, qual è un po' il clima che si respira a Torino in termini anche di fascisti che vediamo travestiti da comitati oppure di ronde di Forza Nuova su alcuni autobus cittadini, ma non solo, perché arriviamo anche a aggressioni e altre ronde fasciste, razziste, quindi a partire un po' da questo clima vedremo come la mobilitazione di oggi si stia snodando appunto per San Salvario, dicevamo. Vedremo anche un po' sicuramente come i fascisti, in quanto servi per eccellenza, servano proprio ai padroni per fomentare la logica della guerra tra poveri, e anche come questa iniziativa, con tutta probabilità, insomma, senz'altro si collochi in continuità anche con le precedenti di cui avevamo già parlato, come il presidio antifascista di sabato scorso in solidarietà ai rifugiati e contro la presenza di Roberto Fiore. Quindi tra pochissimo ci metteremo in collegamento con il compagno, e nel frattempo invece andiamo a leggere una notizia senz'altro degna di nota, perché nell'era di uno sfruttamento lavorativo sempre più selvaggio a Padova cade l'ultimo tabù, così titola Il Mattino, e quindi negozi aperti a Natale. Quindi ci spostiamo rapidamente su questa notizia, sulla quale comunque torneremo dopo rispetto anche ad altri aggiornamenti e anche altre interviste a alcuni lavoratori. E infatti vengono richiamati i dipendenti dell'ODS Store di Piazza Garibaldi, e quindi a Santo Stefano serrande alzate anche per alcuni Despar ed Eurospar. Quindi Natale violato il 25 dicembre, tra la sorpresa di tutti gli addetti ai lavori, per la sola mattinata resterà aperto il nuovo supermercato dei dolci ODS in Piazza Garibaldi, quindi nei locali dell'ex UPIM, dove sono occupati 22 lavoratori tra commesse, cassiere e magazzinieri. Quindi nel giorno in cui si festeggia, per così dire, la nascita di Gesù Bambino, tutte le attività saranno chiuse eccetto ODS. Come già in tutti gli ultimi anni, resterà aperto per tutta la giornata il mini market di ortofrutta che si trova all'incrocio tra il Rondò Borgomagno e via Tiziano Aspetti. E poi qui abbiamo alcune testimonianze. Il commerciante appunto del Rondò Borgomagno e via Tiziano Aspetti viene anche citato proprio per nome e cognome, e anche la sua nazionalità, viene riportato appunto che sia bengalese, ma non è sicuramente l'unico che tiene aperta la propria attività, visto che sono principalmente i centri commerciali che qui non vengono troppo presi in considerazione, e se non per dire che supermercati e centri commerciali a Santo Stefano aprono, ma a Natale tengono chiuso. Ad ogni modo, in tempi in cui invece, ad esempio in catene quali Carrefour o altre, si lavora anche di notte, non è così come dire scontato che non aprano appunto a Santo Stefano. Quindi questa volta Natale capita di domenica, è un'occasione preziosa per dare la possibilità a tutte le collaboratrici di trascorrere due giorni consecutivi di festa all'interno delle proprie famiglie, questo appunto il patron Francesco Canella rispetto alla chiusura degli Ali Market. Quindi, come dire, un po' si smarca dagli altri supermercati, ma senz'altro due giorni all'anno, direi, sono un po' pochetti anche per poter trascorrere il tempo con le proprie famiglie. Nel frattempo, un altro importante focus riguarda la cosiddetta guerra dei sindacati, perché si legge che i sindacati confederali del settore, quindi Filcams CGL e poi anche le sigle di CISL e UIL, hanno già dissotterrato l'ascia di guerra per contrastare le aperture a Natale e a Santo Stefano, quindi ci sono anche qui le dichiarazioni dei vari segretari provinciali, ma vorrei ricordare ancora una volta a questi segretari che nel 2010, quando iniziò con l'allora governo Monti, se non sbaglio, anzi 2012 o 13, comunque quando iniziò l'era delle aperture domenicali selvagge, così mi viene da chiamarle, sicuramente i sindacati non fecero praticamente nulla, perché nel momento in cui Monti, con la scusa di combattere la crisi, di promuovere più assunzioni e tutte queste balle che disse, puntò ad aprire i negozi tutte le domeniche e non solo nei mesi di novembre, di dicembre e nelle festività, diciamo, che ci sono sempre state a livello lavorativo, ebbene all'epoca i sindacati assolutamente, come sempre, contribuirono a fare opera di cosiddetto pompieraggio, di fatto dicendo ai lavoratori che avrebbero fatto ricorso al TAR, il TAR avrebbe dato loro ragione, quindi sicuramente le domeniche, le aperture domenicali sarebbero state annullate. Ebbene, invece il TAR diede ragione ai padroni e non ai lavoratori, e quindi oggi tutte quelle commesse, quei commessi, piuttosto che magazzinieri e tante altre figure lavorative che lavorano all'interno di negozi e centri commerciali, si ritrovano a lavorare sempre ogni domenica e magari ad avere come unico giorno libero giorni infrasettimanali abbastanza inutili, tipo il giovedì, che di certo non è molto fattibile passarlo con la propria famiglia. E quindi, andando in conclusione, qui qualcuno invita i cittadini i primi cittadini a emanare delle ordinanze in cui si vietano le eventuali aperture dei centri commerciali, supermercati e grandi magazzini, ma sicuramente dal nostro canto, più che invitare i sindaci a fare queste ordinanze, mi sentirei di invitare un po' tutti gli ascoltatori a boicottare le aperture domenicali, perché se eventualmente vi piace andare al centro commerciale di domenica, insomma, fatevi assumere e così, insomma, sarete anche più contenti. Sicuramente boicottare le aperture domenicali è anche un buon modo di portare la solidarietà a tutti quei lavoratori del commercio che invece, appunto, come si diceva, lavorano ogni domenica.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E allora sono le 16 in punto, quindi tra pochissimo ci mettiamo in collegamento, dicevamo, con Torino dalla manifestazione antifascista. E concludendo anche un po' questa breve parentesi rispetto alle aperture di centri commerciali e negozi, non solo sotto le festività natalizie, ma in generale tutto l'anno rispetto alle aperture domenicali, leggiamo anche che ci saranno tutta una serie di centri commerciali e supermercati che rimarranno aperti appunto anche a Santo Stefano. Più di tanto i sindacati sembrano non scomodarsi, perché dicono che in fin dei conti i centri commerciali, le Brentelle, l'Ipercity erano rimasti aperti già l'anno scorso, bei tempi invece in cui qualche anno fa alcuni lavoratori dell'Interspar chiusero appunto con dei catenacci le entrate, proprio per evitare di dover lavorare a Santo Stefano. Quindi anche questa è sicuramente una forma di lotta più che doverosa e necessaria, anche perché le aperture domenicali, peraltro, non hanno assolutamente portato tutte quelle assunzioni che erano state promesse e decantate dall'allora governo Monti, anzi il super sfruttamento a danno di commesse e commessi è bellamente aumentato, come ovviamente succede anche nelle altre categorie. Detto ciò, dopo continueremo comunque a parlare di lavoro, perché alle 16.30 ci metteremo in collegamento con un operaio di Treviso con il quale approfondiremo il nuovo contratto dei metalmeccanici, e poi comunque continueremo anche a parlare sempre di classe operaia a partire da tutti coloro che iniziano o stanno lavorando appunto per Amazon, e quindi per, ma non solo Amazon, ma in generale per il cosiddetto e-commerce, e vedremo anche a partire da alcuni articoli quali sono le condizioni di super sfruttamento di questi lavoratori, non solo a Natale, ma come si diceva un po' tutto l'anno. Detto ciò, adesso un piccolo stacco musicale e contattiamo quindi il compagno di Torino per darci degli aggiornamenti rispetto alla manifestazione.
I was out in the rain. I was feeling downhearted. I was drinking again. I was standing by the bridges where the dark water flows. I was talking to a stranger about times long ago. I was young, I was foolish, I was angry, I was funny, I was charming, I was lucky. Tell me how I chime.
Eccoci, 16:05, quindi abbastanza nei tempi prestabiliti, e di nuovo in diretta su radiazione.info, e adesso siamo collegati con un compagno a Torino, come dicevamo, dal corteo antifascista. Intanto ciao e grazie per il collegamento.
Ciao, un buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, grazie a voi per concederci lo spazio, insomma, per questa diretta. Noi in questo momento siamo ritrovati in questa piazza di San Salvario, di Piazza Graf, a 500 metri da Torino, che è una pub sede da 8 anni di Casa Pound Italia qua a Torino, e niente, abbiamo iniziato questa giornata alle un'oretta fa più o meno. La presenza dei compagni e delle compagne è abbastanza numerosa, c'è musica, c'è Vin Brulé, ci sono tante, tante persone che si sono avvicinate, e poi per le 4:30 inizieremo, 4:30-5, penso che ci muoveremo facendo un corteo comunicativo all'interno di questo quartiere, che da anni è un quartiere periferico, ma che le mosse di gentrification e di dell'Astrino Bene, le mosse diciamo della, dell'istituzione del comune, tentano di appunto portare sempre di più il salotto buono della Torino dal centro verso la periferia, e quindi San Salvario è anche un posto dove spesso succedono retate nei confronti di dei migranti che per sopravvivere fanno i pusher, piuttosto che delle lucciole che comunque esercitano il loro lavoro in questa zona. E quindi per controbattere alle ronde fasciste di Casa Pound contro le aggressioni che ci sono state in quest'ultimo periodo, oggi abbiamo deciso come antifascista torinese di fare questo presidio corteo più comunicativo possibile. Sono state anche fatte dei volantini goliardici che attacchineremo, poi abbiamo già attacchinato qua nella piazza, e poi attacchineremo durante il corteo, che sarà un corteo comunque comunicativo, e speriamo di presa bene nostra generale, insomma.
Certo, io leggevo infatti anche dalla pagina Facebook e un po' dal web, come dicevi tu, che questo appuntamento è promosso proprio contro le aggressioni, le ronde fasciste, razziste, per la chiusura appunto di questa sede di Casa Pound, e in solidarietà agli occupanti dell'ex MOI. E mi sembra anche di capire, da quanto ho letto, che i fascisti di fatto anche lì, come un po' succede anche qui a Padova, si travestano insomma da finti comitati. Quindi noi a Padova abbiamo visto ad esempio una nota associazione fascista quale la Salamandra, per l'appunto travestirsi da associazione di raccolta di beni per i terremotati, e vediamo come anche a Torino, ad esempio, altri fascisti quali quelli di Forza Nuova vadano proprio a fare delle ronde su alcuni autobus cittadini. Quindi mi sembra anche che l'iniziativa di oggi, ad esempio, sia un po' in continuità proprio con il presidio della scorsa settimana, di cui anche ai nostri microfoni avevamo parlato, per l'appunto contro la presenza dei fascisti e in particolare di Roberto Fiore, e anche in solidarietà ai rifugiati.
Sì, dici bene, perché ultimamente qua tramite questi fittizi comitati di quartiere, meno le associazioni, perché qua non siamo ancora forse al livello diciamo associazionistico, poi comunque le differenze tra Forza Nuova e Casa Pound qua si sentono molto di più, per un fatto ad esempio anche che c'entra anche un po' con la giornata di oggi, perché comunque alla fine nel 2014 venne accoltellato un compagno nella metropolitana, una stazione della metropolitana, da alcuni ragazzotti fascistelli, e comunque Roberto Fiore, Marrone, che è un noto esponente qua locale di Alleanza Nazionale, voleva andare a trovare questo nostro compagno Andrea, e da lì uscirono delle beghe tra Casa Pound e quelli che noi chiamiamo i Marroni, che sono l'ex diciamo Alleanza Nazionale. E quindi abbiamo delle componenti qua che, seppur siano tra virgolette minoritarie, perché a Torino comunque il fascismo non si è rappresentato ancora così tanto bene, invece ad esempio nelle ultime amministrative Casa Pound ha fatto la propria lista comunale, e sì, cioè, abbiamo comunque l'inizio di presenza di gentaglia di destra nei vari comitati fittizi di quartiere, che poi sono quelli che appunto insistono molto di più sulla paura del cittadino comune della sicurezza e delle altre parole d'ordine contro il degrado, e cose di questo genere. Il degrado qua in questa zona è più rappresentato dalla presenza loro che da altre forme di degrado, insomma. Quindi sì, è un percorso che abbiamo iniziato, i compagni qua di San Salvario hanno iniziato ormai da un anno, noi come cassa di lotte antifasciste torinesi ci siamo ritrovati ormai da luglio che ci ritroviamo, perché crediamo che in una situazione nel 2016, lo ribadivo anche la scorsa volta parlando del presidio Alex Moy, crediamo che comunque dobbiamo un attimo stare accorti almeno sulle presenze nei nostri quartieri di questi comitati, ma soprattutto dei fascisti che qua in questo caso hanno appunto la loro sede, insomma. E quindi è un percorso che continueremo, che oggi non si ferma, è una roba che abbiamo un po', ci siamo un po' ripresi in carico, seppur poi comunque noi intendiamo l'antifascismo non come fine a se stesso, ma come una macro lotta che poi include al suo interno poi tutte le lotte quotidiane che portano avanti i compagni e le compagne giorno dopo giorno, insomma.
Assolutamente, infatti anche un po' tutti quei ben pensanti che ritengono un po' che radical chic, eccetera, che ritengono insomma che l'antifascismo sia, come dire, passato di moda, fuori dalla storia e quant'altro, noi sicuramente ribadiamo che l'antifascismo nel 2016 ora più che mai è necessario, proprio perché anche come dicevi tu, i fascisti in quanto servi sono sempre quelli che riescono nei quartieri, anche succede anche qui a Padova ovviamente, a fomentare o a cercare di fomentare la guerra tra poveri, ad esempio proprio rispetto alle case popolari sono i primi a lanciare insomma parole d'ordine reazionarie per cercare di dividere gli italiani dagli immigrati, ma insomma siamo ben consci del fatto che le classi siano due, siano insomma quella degli sfruttatori e quella degli sfruttati, e che non ci sia invece il colore della pelle a dividerci, bensì proprio la nostra condizione. Io ti chiederei anche se eventualmente ci sono dei prossimi appuntamenti oltre a quello di oggi.
Beh, no, prossimi appuntamenti per il momento non ce ne sono, purtroppo per noi in questo lavoro che stiamo facendo diciamo che è un po' difficile continuare sempre a stare appresso a loro. Noi vorremmo comunque, appunto, come dicevo prima, che l'antifascismo venga comunque rappresentato nelle varie lotte che portiamo avanti ogni giorno, per cui in questo momento stiamo sempre un po', diciamo, a tra virgolette a rincorrerli da un certo punto di vista, seppur oggi sia comunque un'iniziativa nata da noi in contrapposizione a niente. Ma loro ultimamente hanno questa foga attraverso appunto questi comitati di farsi vedere ogni giorno e di dirlo come al solito all'ultimo. Per cui per il momento non abbiamo nessuna iniziativa da qui a breve. Sicuramente capiremo il da farsi, noi continuiamo comunque a tenere sott'occhio tutti i loro movimenti, ma soprattutto continueremo a creare spazi di socialità nei quartieri popolari, perché crediamo che in questo momento, oggi più che mai, noi dobbiamo controbattere alle loro parole d'ordine di sicurezza e compagnia bella con la nostra presenza, dando magari creando degli spazi di socialità che oggi nelle città non esistono più, se non quelle appunto dettate dalle istituzioni, che siano i localini piuttosto che i club alla moda, insomma.
Assolutamente, tra l'altro sì, una nota positiva è anche il fatto che, come dicevi tu, questi personaggi pubblicizzano i loro appuntamenti veramente il giorno prima, se non il giorno stesso, o addirittura non li pubblicizzano proprio perché di fatto hanno paura, e sicuramente insomma è più che doveroso continuare a farne. E io ti ringrazio molto per questo aggiornamento e ovviamente buona continuazione per questa manifestazione, e ci risentiamo presto.
Va bene, grazie a voi, buona continuazione con le vostre dirette, un saluto da Torino.
Grazie, a presto.
A presto, ciao.
If you catch me at the border, I go be Zimmerman. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I go be Zimmerman. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name.
Sono le 16:20 qui in diretta su radiazione.info durante la rabbia del sabato sera e dopo esserci messi in collegamento con la manifestazione antifascista a Torino, passeremo adesso a parlare di nuovo di lavoro e in particolar modo di quella che viene definita la classe operaia online. Da Amazon a Zalando e poi da Esselunga ad H&M, dietro i nostri click ci sono migliaia di giovani lavoratori, appunto notte e giorno rispetto agli orari di lavoro per raccogliere merci in magazzino, impacchettare e consegnare a casa. E questa quindi è la gigantesca fabbrica della logistica nello shopping in rete. Questo appunto è il sottotitolo di un'inchiesta pubblicata dall'Espresso, che senz'altro non è una fonte alla quale noi molto spesso ci attendiamo, però devo dire che senz'altro con tutta una serie di testimonianze dà un quadro abbastanza esaustivo e una serie di spunti rispetto proprio a come vive la classe operaia online. Questo è il titolo dell'articolo che tra l'altro poche ore fa abbiamo anche diffuso sulla nostra pagina Facebook. E quindi dopo, lo dicevamo, andremo a contattare tra circa una decina di minuti un operaio di Treviso con il quale parleremo estremo del contratto dei Metalmeccanici, ma adesso appunto non solo per riempire questi minuti, ma soprattutto per dare alcune informazioni, andremo a leggere invece questo articolo, perché sempre di classe operaia si parla, ma non siamo in fabbrica, bensì nel contesto della logistica, che molto spesso, come dicevamo anche in altre trasmissioni, viene dalle statistiche, o comunque i lavoratori di questo settore vengono messi nelle statistiche quali lavoratori dei servizi, ma sono di fatto operai a tutti gli effetti. E quindi nel tempo necessario per leggere il titolo e il sommario di questa pagina sono stati completati 76 ordini di scarpe, libri o detersivi online, così l'inizio appunto di questo articolo. Per arrivare a questa riga sarà passato un minuto, e un minuto sono 228 consegne che fanno 13.600 all'ora, 328.700 al giorno. Quindi nel 2016 gli acquisti digitali di beni materiali in Italia sono stati più di 120 milioni, e quindi un inarrestabile pulsare di click che crescono del 30% all'anno a 75 euro in media di scontrino. Ma dietro a ognuna di queste comande, impartite senza attese o spostamenti, senza commessi o commercianti, c'è una lunga catena che si ingegna e si spreme per minimizzare i percorsi e rispettare i tempi promessi al cliente. Questo è quanto viene proprio virgolettato e spiegato ad esempio ad Amazon. Il cliente quindi e le sue richieste, queste sono le parole d'ordine, quindi la sua fretta, i suoi orari, i nuovi padroni che aspettano a casa e i nuovi operai corrono per loro. E qui abbiamo infatti Daniele di 30 anni, impiegato proprio durante il picco natalizio nel centro piacentino di Castel San Giovanni, che dice: una delle prime cose che ti insegnano ad Amazon è il passo, un passo di marcia, perché ci vuole ritmo per l'e-commerce. E sorridere al citofono è quello appunto che raccontano le facchine e i fattorini, o meglio i picker e i driver di H&M o di Estelunga, di Zalando o di GLS, che abbiamo incontrato per mostrare cosa significa stare dall'altra parte del computer nell'industria degli ordini online, quella della catena di montaggio, trovando entusiasti o pessimiste e incubi comuni. Quindi gli incubi quali sono? Sono imparare presto a temere ciò che per gli altri è festa, quindi il Natale, i saldi, l'avvicinarsi del cenone, l'inizio dell'anno, e poi quindi i regali, la scuola e le offerte, e di fronte a tutto ciò aumentano le richieste e quindi aumenta anche la pressione. E quindi il bisogno di comodità dei clienti schiaccia i diritti degli altri, e quindi per arrivare prima alla consegna gli ingranaggi digitali, meccanici e umani dell'e-commerce non si possono fermare. Qui infatti abbiamo tutta una serie di interviste, in particolare ci collochiamo in via Benigno Zaccagnini a Stradella in provincia di Pavia, passato DC, presente operaio. In questa zona, un tempo famosa per la casalinga di Voghera, adesso s'alzano alcuni mega snodi logistici che dalla pianura padana riforniscono via e-commerce tutta l'Europa. A destra i cancelli della Città del Libro, hub internazionale dei volumi comprati online, e a sinistra 300 persone che scorrono scaffali per gestire gli ordini web di H&M e quindi di quella catena di vestiti che qui viene definita low cost, però sinceramente per il mio portafoglio non è nemmeno troppo low cost, anche se la qualità sicuramente lo è. Comunque, detto ciò, i camion per le spedizioni battono la bassa e il gestore del magazzino di H&M, ancora una volta, è una cooperativa di Como che si chiama EasyCop, a cui a quanto pare gli affari vanno alla grande. Un fatturato infatti raddoppiato negli ultimi due anni, dipendenti che sono saliti a 674 e che a luglio hanno, i soci hanno votato un aumento di stipendio al presidente, quindi 204.000 euro lordi. Tra l'altro mi domando anche cosa sarebbe successo se eventualmente questi soci non avessero votato l'aumento al presidente, probabilmente insomma sarebbero stati defenestrati. Poi abbiamo un'altra testimonianza, Serena, di 22 anni, che qui viene definita un'infervorata militante sindacale, che difatti è finita più volte sui giornali negli ultimi mesi. Questo è sicuramente un po' più interessante, perché vediamo come si tratti di un contratto part-time a 7,40 euro l'ora, dove ad aprile più della metà della sua busta paga non arrivava dall'ordinario, quanto da premi di produzione, extra e integrazioni. Come mai questo ci viene spiegato? E vediamo come il suo part-time venga definito elastico. Quindi elastico perché? Sui contributi versati, sui diritti e sull'agenda. E infatti lei racconta che ci mandano l'orario del giorno successivo solamente il pomeriggio o la sera prima, e questo orario viene comunicato via SMS. E infatti questa ragazza, questa lavoratrice, dice di aver seguito un corso di teatro, la sua passione, ma ha dovuto abbandonarlo proprio perché non sa di giorno in giorno a che ora uscirà il giorno successivo. E poi si legge anche che sul regolamento interno è scritto chiaro che la distribuzione e la durata dell'orario potranno variare nell'arco delle 24 ore per tutti i giorni del calendario, quindi più che chiaro che il lavoratore deve essere a completa e assoluta disposizione delle esigenze aziendali, e ogni socio lavoratore, anche l'aggettivo socio è molto indicativo, è tenuto a prestare la propria attività oltre quanto stabilito, sia di giorno, sia di notte, sia in giorni feriali e sia in giorni festivi. Difatti, la richiesta d'abiti non conosce notte. E quindi abbiamo anche poi in questo articolo una serie di focus proprio rispetto a quanto vale l'e-commerce, quindi un mercato da 20 miliardi rispetto agli acquisti online che si dividono in prodotti e in servizi. E poi anche alcune testimonianze, ad esempio di Facchini, dei quali ovviamente anche ai nostri microfoni abbiamo parlato più volte, e difatti si legge come il Facchino sia fra i mestieri non qualificati più richiesti del 2016, e difatti Union Camere ha previsto 41.100 assunzioni in un anno, quindi più della metà a tempo determinato, ma in crescita. E qui poi appunto si susseguono anche altre testimonianze, sicuramente anche queste degne di nota, rispetto appunto a ragazzi e ragazze anche molto giovani che si sono trovati comunque a lavorare in queste condizioni di fatto di estrema flessibilità, se vogliamo chiamare così queste nuove forme di sfruttamento e di schiavismo. E poi anche ci sono altri focus rispetto proprio a chi regna nella logistica, e chi regna nella logistica sono appunto gli autotrasportatori e società di capitali, poi gli autotrasportatori e società non di capitali, quindi i cosiddetti padroncini per intenderci, gli spedizionieri, gli operatori logistici, poi i gestori di magazzino, i corrieri, e infine i gestori di interporti e gli operatori ferroviari e combinati. Quindi, come dire, anche una panoramica rispetto a questo articolo che inquadra anche dall'alto il fenomeno, dicevamo, della cosiddetta classe operaia online. E ovviamente non leggiamo tutte le testimonianze, ma sicuramente un articolo interessante per quanto riguarda anche la velocità e il business, perché prima una serie di dati li abbiamo dati, ma ad esempio abbiamo parlato anche di 41.100 nuovi facchini assunti nell'anno in corso, ma è interessante anche dare qualche altro dato, ad esempio 250 sono gli abiti che un addetto deve piegare e imbustare ogni ora alla H&M, e ovviamente non è consentito imbustarne meno, altrimenti ti becchi un richiamo. Ma poi sono 512 le morti sul lavoro denunciate negli ultimi 5 anni nei settori di trasporto e magazzinaggio. Quindi questa velocità, ovviamente, che ormai deve battere il secondo, ha anche i suoi risultati in questo senso. Quindi consegnare velocemente, consegnare in fretta, sorridere, far contento il cliente che appunto compra con un click un bene o un servizio, sono queste quindi un po' le logiche nell'ambito dell'e-commerce e della logistica. Ma sicuramente sarebbe più che doveroso non solo riflettere anche un po' su quando per l'appunto si fanno questo tipo di acquisti e si impone che questi acquisti arrivino entro le 24 ore, se questi arrivano entro questo arco di tempo, senz'altro c'è chi sta per l'appunto correndo come un pazzo per farci arrivare insomma questo pacchetto a casa. Ma soprattutto vanno sostenute e rilanciate anche tutte quelle lotte di questi lavoratori nella logistica, ma così come anche nel settore, ad esempio, come Foodora, della quale abbiamo parlato anche in alcune interviste. Quindi sapere cosa c'è dietro alle consegne merci piuttosto che alle consegne pasti, e soprattutto insomma sostenere le lotte che per fortuna in questi ambiti si stanno sviluppando. Detto ciò, un po' mi sono dilungata perché sono le 16:33, quindi un piccolo stacco musicale. Contattiamo, come dicevamo, l'operaio di Treviso con il quale parleremo del contratto dei metalmeccanici, e poi qui con noi abbiamo un'altra voce nota di radiazione, nello specifico di Memoria Resistente di 1914, con il quale tratteremo anche di come gli operai delle piccole aziende considerano appunto le novità portate da questo nuovo contratto.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione. Thank you.
allora rieccoci, le 16 e 37 minuti, di nuovo qui in diretta su radiazione.info, e come preannunciato siamo adesso in diretta con un lavoratore, un operaio di Treviso. Intanto ti saluto e ti ringrazio per la disponibilità al collegamento.
Grazie, buon pomeriggio, grazie a voi.
Ecco, preannunciavamo un po' gli ascoltatori che proprio dal punto di vista di un lavoratore, quindi da chi in quanto operaio senz'altro vive proprio sulla propria pelle gli effetti di o comunque i potenziali effetti di del contratto firmato da FIOM, FIM e WILM, e vorremmo un po' sapere dal punto di vista economico intanto se può inquadrare questo nuovo contratto, in particolare cosa ottengono da un lato Confindustria e Federmeccanica e invece perché questo contratto colpisce i lavoratori sul salario.
Beh, dando una precisazione, questa è un'ipotesi di accordo, dovrà essere poi votata da noi lavoratori, no? Sono state indette anche le votazioni, ma per quanto riguarda appunto sulla questione economica posso dire, leggendo appunto questa ipotesi, un po' la sintesi, che noi ci troviamo in questo momento solo sulla carta in questi momenti contrattuali che ci vuole passare, diciamo, i firmatari di questa ipotesi, più che ovviamente con Confindustria. Faccio solo un esempio precisando che comunque gli aumenti verranno fatti precedentemente dal 2016, 2017, 2018 in base al valore dell'inflazione che avevo, e anche se ci saranno questi aumenti, sono ovviamente aumenti irrisori, parliamo di 7 euro il primo anno, 14 euro e 21 in totale, abbiamo un 25 euro, diciamo, di aumento a regime in 3 anni, ecco, un po' pochi. Se voglio anche precisare, da quello che abbiamo un po' sentito anche, no, in TV, che parlavano dei 91 euro, e il resto poi verrà, diciamo, anche su, per quanto riguarda anche la previdenza integrativa, quindi l'assistenza e l'assistenza sanitaria integrativa. Qual è l'obiettivo che hanno raggiunto, mi ha fatto la domanda di Confindustria, diciamo, è per quello appunto di che il resto poi degli aumenti, se si riusciranno ad avere, saranno poi fatti con la contrattazione di secondo livello. Ecco, l'obiettivo di Confindustria primario è stato quello di rendere più debole il contratto nazionale e rafforzare la contrattazione aziendale dove c'è. Ecco,
certo,
sono stato esauriente, insomma, nella risposta.
Sì, rispetto proprio al salario, io ti chiederei anche come i nuovi premi di risultato, di cui si parla sulla carta in questo contratto, sostituiscono in peggio i vecchi premi di produzione.
Beh, okay. Come hai detto prima, appunto, tutto poi viene rimandato alla contrattazione di secondo livello, dove c'è una forza. Io posso parlare, ad esempio, dove lavoro io, una azienda, diciamo, abbastanza, tra virgolette, sindacalizzata, con 500 dipendenti, dove c'è una certa forza, quindi, diciamo, il premio di risultato è una parte variabile, viene fatta sui risultati effettivi che fa l'azienda, e in base alle forze che ha riesce a portare, come si è sempre riuscito anche nella contrattazione aziendale, qualcosa a casa. Beh, e poi invece qui il contratto parla di questo welfare contrattuale, se vogliamo chiamarlo così, flexi benefit, leggo sull'ipotesi, insomma, è variabile, non ci sarà una contrattazione, penso che aziendale in terra, penso che sarà difficile che i lavoratori porti qualcosa a casa. Parliamo che comunque sono delle cifre fissate di 100 euro il primo anno, 150 il secondo, 2016-17, 2018 avremo 200 euro, no, nel 2019, scusami, 200 euro. Comunque tutto questo viene rimandato comunque nella contrattazione aziendale, quindi ecco, l'obiettivo era quello chiaro di Confindustria, di eliminare, che non c'è riuscita del tutto, ma questo sicuramente è un passo fondamentale, il contratto aziendale, e riportarlo sulla contrattazione. Quindi avremo un salario dei lavoratori ipotetico, ecco, vorrei dire, sia sugli aumenti salariali che ho detto prima, e anche sulla contrattazione aziendale, dove ci sarà la porta di avere questa contrattazione. Per il resto, se voglio anticipare, arriverà tutto sulla previdenza integrativa, cioè sapete benissimo che come il sindacato, come la FIOM, no? voglio dire, loro hanno il Cometa, allora in questo contratto per la previdenza complementare viene rapportato, cioè in sostanza se un lavoratore vuole avere quell'aumento in più dovrà iscriversi al fondo, ecco, o viceversa, se vuole avere anche un successivo aumento deve iscriversi, obbligato a iscriversi anche alla sanità integrativa. Mi viene in mente in azienda dove sono io, cioè, per dire metà salute, ecco, che è gestita poi fondamentalmente dai padroni, dal sindacato, quindi un lavoratore è costretto per avere gli aumenti di iscriversi a questi fondi previdenziali al danno e di scatto, va benissimo anche della sanità pubblica e della pensione pubblica, ecco.
Sì, che poi leggevo anche che in realtà rispetto proprio al cosiddetto premio di risultato, che quindi dovrebbe sostituire il premio di produzione, e non conta nemmeno più, o comunque non dovrebbe nemmeno contare più se l'azienda è in attivo, perché l'azienda insomma decide eventualmente di dare qualche briciola solo sulla base degli obiettivi che si è prefissata. Se ovviamente si prefissa degli obiettivi irraggiungibili, mi viene anche da pensare insomma che sia anche capace, proprio laddove magari non c'è lotta, non c'è organizzazione, di non dare assolutamente nulla.
Sì, è giusto quello che ho detto prima, sì, effettivamente è così, perché un'azienda forte si riesce a portare qualcosina a casa. Questo è stato un altro obiettivo fondamentale appunto dell'azienda, quindi di andare a toccare quello che è un salario, quindi non c'è più bisogno di guardare, come dicevi prima, gli obiettivi che si raggiungono, nonostante anche un'azienda che va in positivo, ecco, quindi il lavoratore viene danneggiato, i lavoratori e le lavoratrici vengono danneggiati in merito a diciamo sul guadagno concreto in busta paga. Sicuramente questo contratto, senza niente dire, è un contratto che lo spaccio come buono contratto, non lo è, rappresenta delle criticità sicuramente ai lavoratori e non solo, anche a lavoratori che sono messi in opera anche attraverso le agenzie, voglio dire, anche loro. A differenza anche di noi che abbiamo, come a me, la fortuna ancora di avere un contratto a tempo indeterminato, è benissimo che con la famosa jobs act, che riprende poi questo contratto, riprende anche la legge Fornero, no? Destro, va a danneggiare anche questi lavoratori che non guadagnano allo stesso modo e non hanno gli stessi diritti dell'azienda, quindi voglio dire c'è anche una divisione interna anche tra lavoratori e il guadagno e di portare a casa dei premi di risultati. Se posso dire, no, perché io lavoro in un'azienda metalmeccanica appunto nel Trigiano, dove noi abbiamo avuto, quando c'è la lotta, abbiamo avuto un contratto aziendale dove abbiamo garantito i premi di risultato anche per questi lavoratori, onde evitare insomma di avere delle discriminazioni che comunque fanno parte attiva della produzione dell'azienda. Adesso con questo nuovo contratto indubbiamente ci verrà molto più difficile portare diciamo tutti sullo stesso livello, ecco.
Certo, tra l'altro giustamente toccavi anche la tematica del cosiddetto welfare aziendale, quindi il discorso, ecco, appunto di fondi sanitari, fondi pensione, che sicuramente è un altro tassello che cercheremo anche nelle prossime puntate di approfondire. Io ti chiederei anche cosa succede agli operai che comunque lavorano ad appalti, cioè agli operai che lavorano in cooperativa con questo tipo di contratto, se sono anche insomma menzionati.
Indipendentemente penso che comunque se la cooperativa, parliamo come da me, diciamo agenzia, per le agenzie interinali, no, loro comunque dovrebbero assorbire questo contratto, che comunque il datore di lavoro, oltre l'agenzia, comunque loro sono dei somministrati e quindi rispecchierà diciamo questo contratto. Ripeto, ho fatto l'esempio prima nell'azienda dove sono io, ovviamente i lavoratori adesso con i nuovi contratti sono assunti questi famosi con le tutele crescenti, ecco il termine giusto, e ci sono delle disparità tra di loro. In azienda come la mia diciamo siamo riusciti un po' a limare questo. Adesso in realtà prevedere il futuro per loro, quale sarà diciamo il gioco di parole, il loro futuro, mi viene difficile da dirlo. Sicuramente dovranno, se sarà votata questa ipotesi d'accordo e sarà sottoscritta definitivamente, insomma, avrà questo contratto questo nuovo contratto nazionale, come tutti in sostanza. Adesso spiegarti perché non vivo la questione degli appalti e subappalti, ecco, un argomento un po' che posso dire sono un po' ignorante sulla questione, perché non lo vivo in azienda dove sono io, solo a contatto con ragazzi, con le agenzie, quindi diciamo rispondono al contratto nostro dei metalmeccanici, in teoria hanno gli stessi diritti e doveri nostri, ecco.
Certo, comunque come dire, l'idea che ci si fa rispetto un po' a quanto dicevi tu prima e anche da quello che si riesce a leggere, ammesso il fatto anche che in realtà da ciò che abbiamo sentito in molte fabbriche quasi viene impedito di parlare di questo contratto, e questo lo vedremo anche in alcune delle prossime interviste che faremo anche nei prossimi giorni ad alcuni operai e ad alcuni delegati di fabbrica, che a quanto pare sono stati anche oggetto, insomma, di intimidazioni pur di non contestare questo nuovo contratto e pur di non contestare ad esempio la visita di Landini nelle fabbriche qui del Padovano. Però l'idea che ci si fa è che comunque questo contratto contribuisca a dividere i lavoratori metalmeccanici, cioè non solo tra le aziende, cioè non solo tra le grandi e le piccole aziende, ma anche all'interno, cioè che ci sia insomma questa tendenza a volere più produttività, quindi di fatto a volere una sorta di competizione tra i lavoratori stessi, alla quale poi però non corrisponde quasi nulla, se non uno sfruttamento che è sempre maggiore.
Vabbè, sì, l'argomento che dice è giusto, no? Voglio dire, era il primo, uno degli obiettivi che con questo contratto, che non è passato, se vogliamo dirlo, perché dentro le varie pagine che ho letto, ti dico che comunque sono un po' tecnico, nel senso che sono anche un delegato, ecco, anche sono anche un delegato della FIOMO, quindi diciamo ho l'obbligo e il dovere di capirlo fino in fondo per dare le indicazioni giuste, il dovere di dare le indicazioni giuste, no? Ai lavoratori e non dire cose che non siano veritiere. Questo è stato un tentativo fatto da Confindustria, quella di mettere in concorrenza i lavoratori, che attualmente non è passato, quello di dare gli aumenti a livello solo individuali, che andava a coprire solo una parte, voglio dire, di alcuni lavoratori, escludendo di altri, di cui appunto quelli con le agenzie, no? Voglio dire, innescando un meccanismo di chi lavora di più e di chi fa più meglio, di chi è più vicino al capo, no? Di guadagnarsi forse quel contentino, quel livello, quel aumento individuale. Questo sicuramente è stato oggetto e discussione della contrattazione aziendale, che per fortuna si è riusciti, diciamo, anche ad evitare. Ecco, io se mi permetto di dire, poi non vorrei poi, diciamo, prolungarmi più di tanto, effettivamente dal punto di vista sia come lavoratore e anche come delegato, il dovere anche di informare bene i miei iscritti, dove lavoro, e a tutto il resto dei lavoratori. Rappresenta un contratto che rappresenta moltissime difficoltà, come ho detto appunto sul salario e non solo. Cosa serve questo contratto? Mi serve più che altro come a sindacato se stesso, perché si tenda, soprattutto la FIOM, che è stata fuori nelle ultime due tornate, diciamo, di contrattazione, che non è la prima tale del Stato, di rientrarsi dentro e di avere l'obiettivo di andarlo a cambiarlo, voglio dire, se questo è il vero obiettivo. Anch'io ho ascoltato Landini, so che ci sono delle problematiche giù anche a Treviso, ci sono delle posizioni giustamente, no? Voglio dire, questo contratto me la prova evidente che forse, non so, se era giusto firmarlo o meno. Adesso io non voglio stare a... Io dico quello che leggo e diciamo quello anche che vedo, e bisogna anche, diciamo, anche una, tra virgolette, una certa anche responsabilità sul posto di lavoro, di dove indirizzare i lavoratori. Di sicuro mi viene da dire che stando fuori dalle trattative mi viene difficile, al tavolo delle trattative mi viene difficile anche in azienda impostare, diciamo, di un rapporto di forza, voglio dire. Adesso valuteremo bene con gli altri delegati, vedremo nelle assemblee. Di sicuro da me, voglio dire, garantito, non so, altre aziende, non c'è chi mi impone sì e no, ecco, io vado a mia libera scelta, e anche oggi mi piace, insomma, aver dato anche questa intervista, aver dato forse spero di aver contribuito un po' ad aprire le idee. Di sicuro questo contratto, leggendolo in alcuni passaggi, dà anche, diciamo, rapporto a quello che l'aspetto sulla sicurezza sul lavoro dà più voce in capitolo all'RLS, di cui anche io faccio parte, se benissimo, insomma, le problematiche sulla sicurezza che si continuano ancora a morire sui posti di lavoro, quindi diciamo che questo è anche un obiettivo in più, senza togliere che comunque ci sono ancora delle criticità che vanno di sicuro sistemate, no? Questo sarà compito mio, sarà compito dei lavoratori, diciamo, riuscire a migliorarsi, ecco. Oltre non riesco a esprimermi, se può andare bene così.
Sì, beh, sicuramente ci hai dato un po' una panoramica rispetto a questo contratto, quindi comunque hai citato tutta una serie di passaggi rispetto al salario, ai premi di risultato, ma anche al welfare aziendale e appunto anche alla competizione che si... che cerca di essere fomentata a danno dei lavoratori, quindi dicevamo tra le aziende e dentro le aziende. Sicuramente un approfondimento che comunque continueremo a fare, anche perché se peggiora il contratto dei metalmeccanici, ciò purtroppo si ripercuote anche su una condizione generale degli operai, ma anche di tutti i lavoratori, come si è visto anche in generale nella storia. E senz'altro in un contesto come quello attuale, in cui la crisi continua ad avvitarsi su se stessa, nel nostro piccolo dovremmo cercare di rilanciare l'unità tra i lavoratori che tante volte citiamo, ma che poi ognuno di noi deve impegnarsi, insomma, a rilanciare l'unità, e ovviamente la lotta, che anche tu hai citato prima, questo penso sia un po' la chiave.
Al di là, mi viene da sapere, al di là comunque del contratto, perché comunque
certo,
fuori due tornate elettorali dal 2009, no, voglio dire, lo firmi, io ho avuto questo contratto, me lo sono ritrovato gli altri due precedenti. Hai ragione, la lotta quando c'è e dove si può fare può portare a dei risultati, c'è tanto lavoro da fare, questo è sicuro.
Sicuramente. Io ti ringrazio molto per questo contributo e ci risentiremo presto.
Grazie a voi, è stato un piacere, grazie.
Ciao, grazie.
Buon pomeriggio, ciao.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Jungle man is massive. Hey! Mais t'enfermes à tous et des bois. Alors j'irai finir ma vie dans la jungle noire. Je suis un jungleman, je vis comme Tarzan, Tarzan. Je vais de lien en lien pour survivre par les Caïmans. Je suis un jungleman, je vis comme Tarzan, Tarzan. We can't really need to smoke, I can always get some.
Radiazione.
E sono le 17 in punto, se non è che questo microfono fa un eco impressionante, chiedo aiuto, ma appunto abbiamo parlato poco fa di contratto firmato da FIOM, FIM e WILM per quanto riguarda i, o meglio non firmato bensì proposto per quanto riguarda i lavoratori metalmeccanici. Parlavamo poco fa con un delegato di Treviso e quindi adesso, lo dicevamo anche prima, cerchiamo anche di vedere come i lavoratori invece delle piccole aziende vedono intanto questo tipo di contratto.
Chiaramente abbiamo sentito, anzi ci è stato detto tramite altri, perché io lavoro in una piccola azienda, quindi 2-3 persone, noi non abbiamo il sindacato chiaramente dentro perché siamo troppo piccoli per averlo, così dicono. Per carità, uno può anche fare l'iscrizione individuale, però come voglio far sapere agli ascoltatori, l'iscrizione individuale non deve essere fatta con il pagamento annuale della tessera, cioè con il pagamento mensile della quota della tessera della FIOM in questo caso, per quanto facciamo riguardo i metalmeccanici appunto, come diceva prima Alessia, dovremmo farlo annuale onde evitare di fare vedere al datore di lavoro che siamo iscritti al sindacato, perché altrimenti in una piccola azienda, diciamo quelle tipiche piccole medie imprese venete, dove si considerano la storia, questa è una famiglia, tutte queste storie qua, è già una buona carta per avere un, diciamo, il bonus, il primo cartellino giallo in attesa del rosso per poter essere espulso stabilmente dall'azienda. Quindi noi dobbiamo appellarci a i sindacalisti o comunque a conoscenze, perché non sembra che noi siamo tanto considerati dai vari sindacalisti. Io che mi ricordi in 26 anni di carriera, i sindacalisti tra l'altro della CISL, non li ho visti che un paio di volte forse, perché quando venne chiamata la cassa integrazione, perché in questo caso sono obbligati a decidere. Quindi è già un problema per le piccole e medie imprese, dove tra l'altro purtroppo, come sottolineo il fatto, è una ditta a conduzione familiare, dove lì contratti direttamente tu col padrone, quindi non esiste, diciamo, una scuola di contrattazione nazionale, non hai un delegato sindacale, quindi ti devi arrangiare. Infatti per quello che dico, appunto, Alessia dice come si svolge la vita nelle medie e piccole imprese, quindi o tu sei sindacalizzato per gli affari tuoi, senza comunque fare vedere e figurare in busta paga che tu sei appartenente a tale sindacato, chiaramente se dovessero scoprire questa cosa sei già tacciato di comunista e quindi, come dico, hai già un mezzo calcio nel culo.
È sempre uno spettro che si aggira.
Sì, esatto, esatto, questo spettro che si aggira, e quindi noi dobbiamo affidarci a compagni o comunque gente ben più preparata tecnicamente di me, dove ci vengono fornite appunto le informazioni circa questo rinnovo del contratto di metalmeccanici, che altrimenti noi saremmo all'oscuro, perché non avendo nessun tipo di informazione sindacale, perché sembra che da noi appunto siamo considerati di serie B, non siamo, noi non siamo metalmeccanici, noi siamo, non so, una specie di entità metalmeccanica, però non riusciamo a capire in dove dobbiamo inquadrarci. Quindi già questo secondo me è un male, perché comunque noi non possiamo aggregarci o comunque fare unione tramite le altre fabbriche più grosse, quindi noi siamo tutti spezzettati, come dicevi tu prima, perché comunque anche 2, 3, 4, 5 persone di qua, 6, 7, 8 di là fanno una forza, perché comunque se si va in coesione certamente si arriva a dei risultati. Però questo non accade perché comunque i sindacalisti un po', diciamo, ci dimenticano, si ricordano di noi solo quando si tratta di cassa integrazione e roba del genere, allora sono obbligati per legge a intervenire.
Sì, che poi nelle grandi aziende si punta proprio alla divisione, lo dicevamo, tra i lavoratori. Poi nelle piccole aziende purtroppo uno si ritrova, come dicevi tu, isolato, e quindi di fatto la situazione risulta veramente difficoltosa a livello organizzativo.
Sì, e non solo isolato, il problema è che nelle piccole e medie imprese, specialmente quelle piccole come la mia, piccole realtà come la mia, i lavoratori hanno quella maledetta scuola di arrangiarsi per gli affari loro. Trattano l'aumento con il datore di lavoro, ci fanno dare quei 50-100 euro, però questi 50-100 euro sono i denari di Giuda, come i 92 euro proposti dalla FIOM. Cioè, scusate, proposti appunto da questo contratto che sembra il rimedio di tutti i mali alla busta paga, invece, come vediamo poi, secondo il dettagliato volantino di alcuni delegati FIOM che sono appunto per il no al referendum che si svolgerà il 19, 20 e 21 dicembre, che quanto ho riuscito a leggere io comunque ravvisato dai compagni sindacalizzati, e si trova appunto questi 92 euro di Giuda, che 92 euro non sono, sono ben molto meno, e sono divisi un po' in buoni benzina, praticamente danno i tuoi 10 euro da fare a Kuwait e saluti a casa un po' di pasta, un chilo di riso, e un po', diciamo, come i fascistissimi provvedimenti degli allora sindacati di fabbrica durante il periodo fascista.
La benzina poi che ovviamente ti serve per arrivare a lavoro, peraltro.
Sì, chiaramente, esatto. Quindi sono praticamente, loro ti danno dei soldi già spesi. Cioè, quindi alla fine della giostra tu di quei soldi ne vedi veramente, dai la mancia al bambino per Natale, gli dai 10 euro che si vada a comprare le caramelle, diciamo così. Difatti è questa la truffa, e diciamo, per quello che io dico, sono i 92 euro di Giuda. Non servono assolutamente a nulla, e sono 92 euro che verranno dati, elargiti, come possiamo più dire, più che dati, elargiti, perché sembra un'elemosina, verranno dati a fronte di privazioni di orari di lavoro flessibili, di praticamente di tetti ore, di quando ti dicono no, domani non c'è lavoro, tu te ne stai in roll, ti danno riduzione di orario di lavoro, quindi vanno anche a toglierti tutte, diciamo, le agevolazioni, quelle poche che ci sono rimaste. Quindi, e queste consideriamo le grandi aziende, nelle piccole aziende è ancora peggio, perché tra l'altro io non ho l'articolo 18, no, che ormai non c'è più, tra virgolette, o comunque sussiste grazie alla lotta di tanti e tanti lavoratori, quello che il nostro caro Boy Scout Toscano non è riuscito a fare del tutto, però comunque quello che c'è riuscito a fare è pesante lo stesso. Quindi questi sono soldi che proprio non valgono nulla di fronte appunto a una schiavizzazione proprio del lavoro, perché ti diranno no, sabato tu riposi la settimana prossima, però sabato mattina vanno a lavorare, quindi praticamente loro ti chiameranno a lavorare quando vogliono loro e alle condizioni che vogliono loro, chiaramente a pagamento a quello che vogliono loro, perché chiaramente ti faranno lavorare di meno una settimana e ti faranno recuperare in carico la settimana dopo, come gli va comodo a loro. Questa è la realtà, e nelle piccole aziende noi siamo proprio presi male, perché non esiste queste cose qua, addirittura, cioè, per noi sono sempre straordinarie a rotta e chiaramente in busta paga, che anche lì è un ladrocinio, perché quei soldi là vengono tassati, e che sarebbe una cosa un po' leggermente infame, perché comunque almeno lascia netti quei due soldi di straordinario, niente, vengono tassati anche quelli, considerando che non si possono superare nemmeno una quota di straordinari, perché altrimenti scatta l'aliquota sempre più pesante. Quindi non abbiamo nemmeno, noi delle piccole e medie imprese, non abbiamo nemmeno la possibilità di sfondare un tetto di ore, perché altrimenti ci ritroviamo depauperati di quei quattro soldi che prendiamo. Secondo, la cosa più negativa di tutto è appunto, come dicevo prima, ritornando al fatto della non coesione tra dipendenti, perché ognuno si fa gli affari suoi cercando di ricavare il meglio per se stesso, e gli altri raccoglieranno le briciole, le carrube. Questi sono di fatto, come dici tu, gli isolati, che non intendono assolutamente cedere né tantomeno andare a calare le braghe di fronte al padrone, però purtroppo si è isolati, anzi si deve stare anche attenti, perché ti potrebbe costare anche in termini comunque di vita lavorativa, perché dopo non è che noi siamo, quando non sei in 50 persone che non hai un'unione che fa una forza, quando sei in 2/3, quando te ne trovi due contro, inizia a diventare veramente pesante la situazione.
Certo, quindi come dire abbiamo anche un po' il quadro grazie alla tua testimonianza di cosa si vive anche all'interno delle piccole aziende delle quali sicuramente poco si tratta e insomma anche noi dai nostri microfoni cercheremo sicuramente di continuare a portare testimonianze come quelle di oggi e portare approfondimenti proprio perché crediamo che a partire dalla conoscenza ad esempio di questo contratto sia poi necessario nel nostro piccolo mettere o comunque cercare di mettere in collegamento i lavoratori in lotta e sia necessario ovviamente rilanciare la solidarietà verso chi lotta e l'unità tra tutti i lavoratori.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Só caiotas em terra quando um homem se põe a pensar. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua. E uma estátua de febre arder. Anda alguém pela noite de breu à procura. E não há quem lhe queira valer. E não há quem lhe queira valer. Meia fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra. Quando um homem, quando um homem se a pensar, quem lá vem, dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. Só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem, dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua. E uma estátua de febre arder. Anda alguém pela noite de breu à procura. E não há quem lhe queira valer. E não há quem lhe queira valer.
di radio. È radiazione. Non avere mal di testa, ascolta radiazione.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Ed eccoci allora, anche il jingle brutalmente tagliato all'alba delle 17:13 minuti. Adesso appunto andiamo in conclusione di questa puntata della Rabbia del Sabato Sera, oggi in forma ridotta perché, lo dicevamo, rattoppata un po' dall'assenza dei conduttori storici, appunto alcuni dei quali si trovano per l'appunto a Berlino con un'iniziativa benefit per i compagni del comitato di lotta per la casa colpiti dalle varie misure repressive. E tra l'altro tentavamo un collegamento oltralpe direttamente quindi dalla Germania, ma vorrei sottolineare a tutti gli ascoltatori che il compagno che doveva intervenire mi scrive: sono in museo al momento, quindi salta il collegamento appunto con il compagno, oppure vediamo se riusciamo a farlo a breve, lasciando appunto la palla ad altri conduttori, dato che per l'appunto scappiamo via e andiamo alla Marzola occupata, quindi in via Marzola al Civico 4, dove sta iniziando l'iniziativa Benefit internazionalista con la quale abbiamo aperto la puntata, a favore delle popolazioni del Donbass che resistono. E quindi un saluto, almeno da parte mia, a tutti gli ascoltatori, nella speranza comunque di riuscire insomma a dire due parole anche da Berlino, ma comunque una puntata che abbiamo condotto anche per aggiornamenti da Torino e dei focus anche con dei contributi diretti da due lavoratori rispetto al contratto dei metalmeccanici, contratto sul quale senz'altro ritorneremo anche nei prossimi giorni con ulteriori approfondimenti e con ulteriori interviste a lavoratori e delegati, e quindi sicuramente continueremo ad aggiornarci e ad aggiornarvi in merito. Quindi di nuovo un saluto, e ovviamente per chi fosse nei dintorni di Padova un invito a passare alla Marzolo, appunto soprattutto alla cena benefit di questa sera, dove ci saranno prodotti tipici ucraini a cura delle lavoratrici di Nova Armonia. E quindi di nuovo un saluto, oppure rimanete anche in ascolto di radiazione.
Ascolta radiazione.